E su questo rock and roll ritorniamo a parlare. Alla mia voce è lasciato l'arduo compito di presentare un progetto importante come quello dei Black Holes. Che come potremo scoprire assieme sarà del tutto fallimentare per spiegare la importanza e la profondità del progetto Black Holes. Potrebbe anche darsi però che qualcuno si palesi ai microfoni. Forse vi è capitato di sentire qua e là, nei buchi del palinsesto, dei nuovi inserti un po' particolari. Direi di iniziare ad assentire uno dei contributi che sono passati attraverso i black holes, questi detriti gravitazionali che orbitano nel buchi di palinsesto di blackout. Il black holes, il contenuto che andiamo a sentire, va tratta, è un contenuto un po' impegnato, e tratta di un report sull'uso delle intelligenze artificiali per la gestione delle frontiere. Il contenuto è questo.
Buchi neri del palinsesto di blackout, che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Il 10 luglio 2023, State Watch, organizzazione per il monitoraggio delle politiche repressive e sorveglianti europee, insieme a Euromed Rights, gruppo che monitora le violazioni dei diritti umani nell'area mediterranea, hanno organizzato un incontro sulla sorveglianza tecnologica e l'intelligenza artificiale applicate all'esternalizzazione delle frontiere europee. Ascoltiamo un estratto da Bello come una prigione che brucia.
Si è recentemente tenuto un incontro internazionale curato da State Watch e Euromed Rights sulle frontiere tecnologiche della Fortezza Europa. Ascoltiamo alcuni contributi inviatici da Antonella Napolitano, curatrice del report Artificial Intelligence, the New Frontier of the EU Border Externalization Strategy, Intelligenza Artificiale, la nuova frontiera della strategia di esternalizzazione delle frontiere europee.
Il rapporto realizzato per Euromed Rights mira a esaminare la nuova frontiera della strategia dell'Unione Europea sull'esternalizzazione delle frontiere, l'utilizzo delle tecnologie avanzate di sorveglianza, inclusa l'intelligenza artificiale. L'esternalizzazione delle frontiere ovviamente non è assolutamente un fenomeno nuovo, va avanti, viene utilizzato da decenni, un principio fondamentale della strategia dell'Unione Europea per affrontare i flussi migratori, in particolar modo quelli provenienti dal continente africano. Oggi in particolar modo vediamo in modo sempre più evidente come le persone vengano usate come pedine in un gioco di pressioni politiche, negoziati, per ottenere vantaggi economici e geopolitici. Quella che viene definita come logica di condizionalità, di cui sentiamo parlare in questo senso, si concretizza anche con fondi europei strutturati intorno alla dimensione esterna della migrazione. E in questo ambito esaminiamo due di questi strumenti. Uno è il fondo fiduciario dell'Unione Europea, il Trust Fund for Africa, lanciato nel 2015 per far fronte all'emergenza migratoria, e lo strumento di vicinato sviluppo e cooperazione internazionale, chiamato con l'acronimo NDC, che raccoglie altri strumenti di finanziamento a partire dal 2021 col nuovo budget. La novità di questi ultimi anni, inclusa anche in questi fondi, è l'utilizzo di tecnologie di sorveglianza come parte integrante e sempre più importante della strategia di esternalizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uso dei fondi europei, inclusi gli aiuti allo sviluppo, vengono utilizzati per forme di esternalizzazione delle tecnologie di sorveglianza. In teoria, con l'obiettivo della lotta ai trafficanti, agli smuggler, nelle varie forme in cui vengono definiti, gli scafisti, quando diciamo si parla di mare, ma quindi con i corrispettivi anche per via terra, ma che in realtà vengono utilizzate molto spesso per rafforzare il controllo politico sia sulle persone in movimento, i migranti, sia sulla popolazione locale.
Andiamo quindi a osservare la relazione tra cornice normativa e utilizzo di tecnologie sorveglianti applicate alla repressione dei flussi migratori. L'esternalizzazione delle frontiere non si limita esclusivamente a investire altri attori della funzione di gendarmi e altri luoghi della funzione di barriere, ma passa anche per l'eccezione dall'ambito normativo e quindi ciò che diventa possibile agire su bacini di popolazione considerati al di fuori dei propri confini morali. Ad esempio, molto evidentemente, stabilendo centri di detenzione e centri di tortura come quelli libici e progressivamente tunisini, ma anche implementando tecnologie di sorveglianza che in Europa non si potrebbero usare.
Che forma prende questo nuovo strumento di esternalizzazione? Varie forme. Può essere un equipaggiamento diretto di forze di sicurezza o di intelligence, può essere addestramento, finanziamento di operazioni e approvvigionamenti, facilitazione delle esportazioni di apparecchiature da parte dell'industria e anche promozione di leggi che consentono l'utilizzo di queste tecnologie in modo legale. Teniamo presente che molti di questi strumenti non si potrebbero utilizzare nell'Unione Europea, cioè ci sono molti più limiti, quindi questo configura già un primo una prima modalità in cui le persone fuori dall'Europa sono considerate persone con diritti diversi rispetto ai cittadini europei. Questo si vede in modo ancora più evidente se consideriamo uno dei grossi dossier, diciamo, di policy degli ultimi due anni dell'Unione Europea, cioè l'Artificial Intelligence Act, AI Act, che è stato, diciamo, in discussione negli ultimi due anni, praticamente a partire dall'aprile 2021, proposto dalla Commissione. Il Parlamento ha votato il suo testo nel giugno 2023, quindi il mese scorso, e adesso è nella fase dei triloghi, quindi nella fase di negoziazione tra le istituzioni europee, quindi Commissione, Parlamento e Consiglio. È una legge, insomma, un tema molto molto complesso. Nasce come regolamentazione dei rischi, nasce come controllo dei rischi dell'intelligenza artificiale, quindi non con la chiave dei diritti, ma con la chiave di limitare i rischi. Il testo approvato dal Parlamento vieta una serie di usi particolarmente ad alto rischio e ne sottopone altri a maggiori garanzie. Tra i divieti ci sono quelli sulle tecnologie di riconoscimento delle emozioni, la categorizzazione biometrica, sistemi di polizia predittiva. Il testo però rimane carente su una parte di applicazione di questi sistemi molto avanzati rispetto al tema delle frontiere. Quindi di nuovo l'Unione Europea mostra un sistema a due velocità, quindi ci sono dei divieti, dei sistemi troppo rischiosi per i cittadini europei, ma che tutto sommato non sono così rischiosi per chi cittadino europeo non è e magari vuole arrivare, diciamo, passare dalle frontiere europee per arrivare in Europa.
Seppur non sia ancora possibile analizzare nello specifico quali programmi saranno implementati con il programma Trust Fund for Africa per il finanziamento dell'apparato sorvegliante esternalizzato, andiamo a osservare alcuni esempi di strumenti che impiegano l'intelligenza artificiale e il controllo biometrico applicati ai flussi migratori, come il programma predittivo EU Migrant Tool.
Sono oggi numerosi strumenti che fanno uso di intelligenza artificiale ai confini europei e anche all'interno. Per quanto riguarda i progetti finanziati, per esempio dalla ricerca europea, un esempio è EU Migratool, sviluppato da un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Secure Societies di Horizon 2020, chiamato IT Flows. Questo strumento dovrebbe fornire previsioni sul numero di migranti che arriveranno in uno specifico paese europeo, analizzando fattori trainanti, modelli, scelte migratorie e nonché scelte pubbliche, e dovrebbe quindi consentire l'identificazione dei rischi di tensione tra migranti e cittadini dell'Unione Europea. Questo è tutto, sono tutte citazioni dal progetto, non sono parole mie. Le fonti di dati utilizzati per queste previsioni includono contenuti video provenienti da notiziari televisivi, sul web, contenuti testuali, social media, piattaforme e dataset di vario genere. Quindi questi strumenti verrebbero combinati e analizzati per sviluppare un sistema di analisi predittiva. Ricordo che, per esempio, questi sistemi sono vietati in larga parte proprio dall'AI Act di cui abbiamo parlato e di cui si sta discutendo l'approvazione. Quindi di nuovo il tema migratorio viene considerato un'eccezione, da trattare in modo differente da come vengono trattati i diritti, diciamo, dei cittadini europei. I progetti del Trust Fund for Africa, che sono quelli maggiormente analizzati, non hanno delle componenti di questo tipo al momento, per quello che abbiamo potuto analizzare. Ci sono comunque progetti che fanno riferimento all'utilizzo di dati biometrici, come per esempio un progetto da 28 milioni di euro per sviluppare un sistema di identificazione biometrica universale in Senegal, che non rientrava nel rapporto, diciamo, nella zona analizzata dal rapporto. Comunque va a finanziare un database centrale di identità biometriche e tutta la sua implementazione viene attuato dalle agenzie di cooperazione francese e belga e potrebbe avere importanti implicazioni per il controllo delle migrazioni dal Senegal. Ricordiamo tra l'altro che Senegal e Mauritania sono i due paesi che stanno discutendo, diciamo, con Frontex di un programma che possa portare addirittura Frontex sul campo proprio in questi paesi, a espandere ulteriormente il raggio di azione dell'Agenzia dei Confini Europea. Per quanto riguarda i progetti fuori dall'Europa di esternalizzazione delle frontiere, al momento lo strumento principale, lo strumento finanziario principale, l'NDC, è, diciamo, attivo ancora da pochissimo tempo perché è partito dal 2021, inizieranno ora ad esserci le prime informazioni sui progetti, quindi se al momento, almeno nel rapporto, non ci sono progetti specifici, la direzione è quella, sembra essere quella di ampliare, di finanziare ulteriormente, e vedremo sicuramente con i dati disponibili come questo viene realizzato, quanto questo coinvolge aziende private, perché ricordiamo che comunque in molti di questi progetti ci sono aziende private o pubblico-private coinvolte, e quindi quali sono le implicazioni a lungo termine. Un ultimo dato, un'ultima informazione: in realtà il report contiene alcuni degli strumenti utilizzati per la ricerca di progetti, di fondi. Molti dei progetti descritti, i dettagli sono disponibili però solo perché c'è stato un lungo lavoro anche di richiesta di accesso ai documenti dell'Unione Europea, cioè tante delle informazioni disponibili da una semplice ricerca non danno molti dettagli e molta informazione su quello che questi progetti effettivamente comportano. Questo è un altro elemento, l'assenza di trasparenza, la possibilità di poter verificare come questi progetti vengono implementati, con che modalità. Quindi anche questo è un elemento fondamentale per chi voglia fare ricerca e per chi voglia capire effettivamente le implicazioni di tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e quant'altro, sia all'interno, sia ai confini, sia fuori dai confini europei.
E questo era uno dei contenuti un po' più seri. Ma io direi di andare velocemente ad ascoltare anche un trailer di un contenuto che avrà luogo, verrà messo prossimamente all'interno dei vari black holes, e quindi inizierà a orbitare nelle varie puntate all'interno della bobina. E il progetto si chiama La parte che manca, è una collaborazione con esterna alla radio. E io direi di andare a schiacciare play e farvi sentire il trailer.
Le nuove strade di Genova sono ormai tutte aeree. Questo è il viadotto sul Polcevera, in cemento precompresso lungo 1100 metri, il secondo nel mondo per ampiezza di luce. Inaugura il presidente Saragat alla presenza.
Per darvi conto di un gravissimo incidente avvenuto a Genova pochi minuti fa. Si tratta del
crollo. In questo paese le tragedie, le catastrofi avvengono sempre in un attimo, una manciata di secondi. Che sia una frana in una diga che non doveva trovarsi lì, una scuola costruita con la sabbia al posto del cemento, un treno carico di carburante che esplode mentre passa in mezzo alle case. La parte che manca. Un podcast a puntate del collettivo Sale.
E abbiamo ascoltato anche questo trailer che inizierà a orbitare dai prossimi giorni. Io direi di andare a ascoltare anche quest'ultimo contenuto, un po' più frivolo, sempre prodotto all'interno delle sapienti mani della radio. Quindi buon ascolto.
Buchi neri del palinsesto di Blackout, che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Cinema Underground, speciale su Claudio Caligari.
Caro Presidente, caro Carlo Lizzani, tocca a te adesso leggere l'atto d'accusa di questo film di amore tossico.
Leggo l'atto d'accusa. Il gergo della droga, scrive da Venezia Alberto Farassino, è la prima cosa che colpisce quando si comincia a vedere Amore tossico di Claudio Caligari. Il film della rassegna Sisica che, come vuole la regola del gioco, si presenta come l'ultimo dei primi film sull'eroina, almeno in questo preciso momento in un ambiente definito, quello delle borgate romane. Più allarga il campo, continua Farassino sulla Repubblica, più il film appare vuoto. La borgata non ha una dimensione collettiva, la scena delle due vecchiette spacciatrici che tengono il barattolo dell'oro nella credenza insieme allo zucchero e al sale è più una gag che un'immagine della penetrazione a tutti i livelli dell'economia della droga. E di Pasolini rimane solo il brutto monumento all'idroscalo di Ostia, dove i due protagonisti vanno a farsi per la ventesima volta l'ultimo buco prima di provare a smettere, e naturalmente sarà l'ultimo davvero. In Amore tossico c'è serietà e oggettività, ma non c'è amore, quell'amore anche di filmare, che Pasolini non aveva bisogno di spararsi in vena.
Gira qui, che c'è il coso.
Chi c'è?
Ah, è Fruttarolo.
Ma sarà chiusa a quest'ora, no?
Ma che chiuso, dai, cammina, c'è.
Non ce vai, dai.
No, non ce vai.
Dai, Maccio, sei più presentato.
No, c'è,
dai.
Non mi via,
ma Maccio,
no. No, te dico, Cristo. Oddio.
Alla fine degli anni 70, inizio anni 80, nel passaggio di decennio tra i 70 e 80, cominciava la diffusione della droga pesante in Italia, con un ritardo più che decennale di 15 anni, non so bene, rispetto all'America, agli Stati Uniti. Quindi i giornali e i media in genere ne parlavano massicciamente. Normalmente usavano dei filtri abbastanza pietistici, dei filtri che tagliavano fuori un po' la fenomenologia della sostanza stessa, che sembrava inspiegabile perché la gente si drogasse, non veniva spiegato che quella sostanza lì dava degli effetti molto forti e immediati, no? Cioè un piacere intenso, no? Tutto interno, no? Tutto dentro di sé, non fuori di sé. E quindi... siccome sia il sociologo Guido Blumir che io conoscevamo abbastanza quel mondo, lui perché aveva fatto un paio di libri, io perché avevo preparato un paio di documentari, uno l'avevo anche girato a Torino sulla prima diffusione dell'eroina proprio, abbiamo deciso di fare un film di fiction, cercando di mettere in scena proprio quella, la realtà della situazione che i media non facevano. Semplicemente questo è il punto di partenza. Acquisito il materiale, io ho scritto la prima pagina, un piccolo soggetto, e abbiamo cominciato a dire a questi ragazzi che ci mediavano che volevamo fare un film e non solo una ricerca. Cioè, cosa chiedevamo? Gli chiedevamo la consulenza, cioè loro facevano come dei professori super esperti, dicendo: quali cavolate ci sono scritte in questa pagina rispetto al mondo reale della droga nella periferia sottoproletaria romana post-pasoliniana? E loro ci dicevano, allora poi scriviamo tre pagine, poi 10, poi 15 e via via finché siamo arrivati alla prima versione della sceneggiatura.
Ha già sburtato con quella mignotta di Teresa. Ma non lo sappia solo perché è a sinistra. Oh, hai visto D'Artagnan?
Stava qua prima.
Andava alla piana birra.
Eccola, brigatene che se ne stanno via. Oh, se devi via, datti una morte.
Oh, D'Artagnan!
D'Artagnan!
Brigatene!
Tacci di sto bastardo! Cristo, madonna, aspetta che ritorni! Aspettiamo sto cazzo, aspettiamo! Io telefoniamo!
Ma non c'è sta a casa!
È uguale, c'è sta la madre! Andiamo a squillare!
Beh, la scelta di prendere attori della strada, nel caso specifico non potevano essere che tossicodipendenti o ex tossicodipendenti. A parte che nessuno di questi era veramente un tossicodipendente di strada, nel senso duro, sarebbe stato impossibile girare il film. In qualche modo erano in parte tutti ex, no? È venuto da sé questa scelta, perché man mano che noi procedevamo nella ricerca di cui prima, no? Che dicevo prima, ci siamo accorti che era talmente particolare questo mondo, scoprivamo talmente tante determinazioni così specifiche, sia nei comportamenti, nei gesti, nel modo di parlare, che abbiamo capito che nessun attore di quelli che circolavano sul mercato italiano in quel momento sarebbe stato in grado di ridare questo mondo, a meno di fare una full immersion di più mesi dentro la situazione, un po' tipo atto studio. A quel punto mi è sembrato più semplice, dato che io conoscevo tantissimi di questi ragazzi ormai, decidere di fare il film con loro, che già conoscevano il segreto dei gesti, delle parole, di quello che bisognava fare. E anche se poi c'era il problema di scegliere ex tossicodipendenti che in qualche modo sapessero anche recitare, perché normalmente nel film loro non interpretano se stessi, questo è il fraintendimento alcuni hanno fatto vedendo il film. Loro a volte possono anche interpretare situazioni, fatti che sono successi a loro, ma dato che il film è una sceneggiatura elaborata con varie fonti eccetera, molto spesso recitano come un qualsiasi attore, solo che quello, le cose che recitano loro le conoscono.
Va che spade, va, ne vado a pià quest'ora, un fregno, ne vado a pià.
E questo era un altro dei contenuti che orbitano all'interno del palinsesto dei Black Holes, anzi dell'antipalinsesto, del negapalinsesto, quello che va a coprire tutti i vari buchi del palinsesto reale. Abbiamo ascoltato delle cose serie, delle cose un po' più frivole, abbiamo avuto delle anticipazioni con dei contenuti esterni. E come già promesso in anticipo, avrebbe fallito questa voce nel raccontare e spiegare esattamente cosa sono i black holes, e avendo raggiunto lo scopo, ovvero il fallimento, io mi congedo e vi lascio con la bobina.